Ben ritrovati sul blog dello Studio Pizzano e al nostro consueto approfondimento.
Ben ritrovati a tutti.
Oggi ci addentriamo in un meccanismo IVA importante, ma anche un po' ostico, il reverse charge esterno. Parliamo delle operazioni con soggetti non residenti.
Esatto.
Prendiamo spunto dall'articolo Reverse Charge Esterno, disciplina IVA per operazioni con soggetti non residenti, che è stato pubblicato l'11 luglio 2025 qui sul blog dello Studio Pizzano.
Proprio così.
L'idea è, diciamo, capire bene i fondamenti normativi, come funziona in pratica per scambi UE ed extra UE, e poi le eccezioni, le sanzioni.
Certo, senza dimenticare le novità che potrebbero arrivare con la legge di bilancio 2025, anche se lì c'è l'ok dell'UE da aspettare.
Esatto. Allora, partiamo dalle basi. Qual è la norma di riferimento? Il pilastro di tutto questo?
Beh, il riferimento chiave è l'articolo 17,2 del DPR 633, il decreto IVA, insomma.
Ok.
In pratica dice che se un'impresa italiana compra beni o servizi qui in Italia, ma da un fornitore estero senza stabile organizzazione,
sì,
allora l'IVA la deve versare le imprese italiane.
Con l'inversione contabile, appunto. È una misura che deriva da una direttiva europea, la 2006/112.
Una misura antievasione, fondamentalmente.
Esattamente, serve a quello.
Senti, una cosa che spesso crea dubbi.
Dimmi.
Chi è esattamente non residente qui? Può sembrare ovvio, ma...
No, non lo è per niente. È un punto fondamentale e spesso si fa confusione.
C'è una risoluzione importante, la 21/2015.
Ricordo.
Che ha chiarito bene. Un soggetto estero rimane non residente ai fini del reverse charge esterno, anche se si è identificato ai fini IVA in Italia.
Ah, quindi anche se è una partita IVA italiana.
L'identificazione è solo un adempimento formale, diciamo.
Ok, questo è un chiarimento importante. Molti pensano il contrario.
Eh sì. È un errore comune. Bisogna guardare dove ha la sede l'attività, non solo se ha un numero di partita IVA italiano.
Bene. Allora, passiamo all'operatività. Operazioni intracomunitarie. Ricevo la fattura dal mio fornitore tedesco, per esempio. Che faccio?
Allora, ti arriva questa fattura senza IVA tedesca, ovviamente. L'impresa italiana la deve prendere e integrare.
Integrare, cioè?
Cioè, aggiungere l'imponibile, l'aliquota IVA italiana corretta, e l'imposta che ne risulta. È importante che sulla fattura originale ci sia scritto che l'IVA è assolta dal destinatario.
Ok.
Poi c'è un dettaglio, chiarito da una risposta recente, la 58E del 2024. Se per caso il fornitore UE non doveva fare fattura, ma la fa lo stesso, deve usare il codice Natura N2.2.
Capito. E se la fattura manca o è sbagliata?
Lì scatta la regolarizzazione. Devi fare un'autofattura entro il giorno 15 del terzo mese dopo quello dell'operazione. È l'articolo 46 del decreto legge 331.
Perfetto. Ma ora c'è anche tutta la parte telematica, giusto? Quella che ha sostituito l'esterometro dal 2022. Come si lega a questo?
Giustissimo. L'obbligo di comunicare queste operazioni ora si fa mandando dei file XML specifici allo SDI, al sistema di interscambio.
I famosi tipi documento.
Esatto. Si usa il TD17 per i servizi, sia da UE che extra UE, e il TD19 per i beni che sono già in Italia quando li compri da fornitori UE.
E questo invio sostituisce l'integrazione cartacea?
Di fatto sì. Assolve sia l'obbligo di comunicazione che quello, diciamo, di documentazione dell'inversione contabile. Restano fuori solo i beni extra UE che non sono ancora in Italia. Lì c'è la bolletta doganale.
Ok, e questo ci porta dritti alle operazioni con soggetti extra UE. Lì cosa cambia? Niente integrazione?
No, niente integrazione. Lì si parla proprio di autofatturazione.
Quindi la creo io da zero?
Esattamente. L'impresa italiana deve creare ex novo il documento fiscale applicando l'IVA italiana. È come se la fattura del fornitore extra UE non fosse, diciamo, valida direttamente ai fini IVA italiani, quindi te la devi creare tu.
Capisco. Richiede più attenzione, immagino.
Decisamente sì. Tutta la responsabilità sulla correttezza dell'IVA è tua.
Ci sono casi in cui questo reverse charge esterno non si applica, anche se il fornitore è estero?
Sì, certo, lo dice sempre l'articolo 17, ma al comma 3. Il meccanismo non scatta se il fornitore estero si è identificato direttamente in Italia o ha nominato un rappresentante fiscale.
Ah, ok. In quel caso è lui che fattura con IVA italiana?
Esatto. Ma attenzione, ci sono casi in cui identificarsi diventa obbligatorio per l'estero. Per esempio se vendi a privati italiani. E poi c'è l'incrocio con il reverse charge interno.
Quello per edilizia, rottami?
Proprio quello. Se l'operazione specifica rientra in quei casi, prevale il reverse charge interno. Quindi l'obbligo è del committente italiano. Anzi, anche se il committente fosse estero, dovrebbe identificarsi in Italia apposta per applicarlo. È un po' un ginepraio a volte.
Immagino. E se si sbaglia, quali sono i rischi concreti?
Beh, le sanzioni non sono leggere, ma il rischio più grosso è legato alle frodi.
Cioè?
Se l'Agenzia delle Entrate dimostra che l'impresa italiana sapeva di partecipare a una truffa, magari un'operazione finta.
Magari con prezzi strani o fornitori senza struttura.
Esatto. Elementi oggettivi di quel tipo. In quel caso salta la neutralità dell'IVA. Non solo non puoi detrarre l'IVA che hai versato con il reverse charge, ma ti becchi pure una sanzione del 90% su quell'imposta.
Pesante.
Molto. Quindi, per riassumere, il reverse charge esterno richiede molta, molta precisione. Bisogna capire bene chi è il fornitore, gestire i documenti nel modo giusto, integrazione o autofattura, usare i codici telematici corretti, TD17 o TD19, e fare attenzione alle eccezioni e agli incroci con il reverse interno. Gli errori, specialmente sull'autofattura extra UE, capitano e possono costare cari.
Dunque, serve massima attenzione e diligenza da parte di tutti gli operatori. Per chi volesse approfondire ogni dettaglio, rimandiamo ovviamente all'articolo completo sul blog dello Studio Pizzano. E come sempre, una chiacchierata con il proprio consulente è fondamentale per i casi specifici e per restare aggiornati.
Grazie per l'attenzione.
Al prossimo approfondimento.